Parliamo oggi con lo scrittore e insegnante Giovanni Andreoni, autore di numerosi scritti sulla lingua italiana e di alcuni romanzi. Il professor Andreoni è stato insegnante presso diverse università in Australia e Nuova Zelanda e nel 1990 ha vinto anche una borsa di studio bandita dalla Commissione Affari Etnici per meriti letterari e le sue opere sono custodite presso la Biblioteca Nazionale a Canberra. E oggi con il professor Andreoni parliamo invece della pubblicazione del suo ultimo libro, Un mandarino nel cervello. Buongiorno professor Andreoni.
Buongiorno.
Ci può parlare di questa sua ultima fatica letteraria e di questo mandarino nel cervello?
Il mandarino nel cervello l'avrei voluto scrivere moltissimi anni fa, quando ero in fondo in Italia e non sapevo se venire o meno in Australia. Poi per varie ragioni ho accantonato questo progetto. Però sempre pensando che un giorno l'avrei scritto questo famoso mandarino nel cervello. Allora ero ancora un uomo giovane, non una persona anziana. Poi ho deciso di venire in Australia, sono venuto in Australia e adesso dopo tanti anni che ho finito la mia carriera universitaria perché ormai sono in pensione, ho deciso di scrivere questo libro.
Perché un mandarino nel cervello?
Ecco, il mandarino nel cervello. 3 o 4 anni fa Ivano Ercole mi ha chiesto: ma mandarino intendi parlare della lingua cinese? Dico no, veramente no, è un ascesso nel cervello questo mandarino. È in fondo un'esperienza che io ho vissuto, perché è chiaro che scrivendo un romanzo ci sono sempre note biografiche e in fondo parlo anche di me stesso e di altri personaggi che ho conosciuto sia in Australia sia in Italia. Dunque il mandarino nel cervello è un ascesso che per ragioni che non si sanno è nel cervello di questo emigrante e che in fondo è un'esperienza che ho avuto io, perché io ho avuto un ascesso nel cervello. Quanti sono i casi? Pochissimi, forse una ventina o poco più. Quindi è un caso molto strano di finire con un ascesso nel cervello, perché i risultati sono quelli che sono. Come tocchi il cervello, puoi immaginare il trauma che ne segue, attacchi di panico, ansietà, eccetera. E questo ti fa vedere tutto in una luce diversa. Ora, uno dei problemi che ha il protagonista di questa storia è che non riesce a ricordare bene la sua vita passata. Ci sono delle lacune, forme di amnesia, chiamale come vuoi. In fondo sono dei vuoti tra una memoria di una maestra, la memoria del padre, della sua partenza per la guerra, della madre che rimane a Roma, della sua vita a Roma, anche ai tempi della dolce vita, che è stato un periodo un po' speciale per Roma. E ricostruisce quindi un passato che crede sia il suo, ma poi rileggendolo si rende conto che in realtà lui ha scritto una storia che non è la sua, è la storia dei protagonisti di questo mandarino nel cervello. Quindi per lui è difficile riconoscersi, ma non ha altro che questa storia ormai, quindi questa storia diventa il suo passato in un certo senso, pur capendo che ci sono dei momenti in cui la narrazione ha preso il sopravvento e i personaggi vivono la loro vita romanzata.
Ma poi alla fine questo protagonista riuscirà a ricostruirsi una vita o no?
Sì, è chiaro che c'è una soluzione alla fine, ma non so se dirtela perché è una soluzione in fondo un po' a sorpresa.
Insomma, possiamo dire che questo è un romanzo autobiografico?
C'è anche l'autobiografia, ma è un'autobiografia romanzata, non è una vera autobiografia. Una cosa che io non sopporto proprio sono le biografie o le autobiografie. L'autobiografia o la biografia che ti costringe a seguire fedelmente fatto per fatto e non lascia spazio alla storia di svilupparsi, non mi piace. Io infatti trovo le biografie o le autobiografie un po' noiose. La biografia di il famoso scrittore Patrick White, da parte di quel bravo giornalista australiano che si chiama Meyer, mi sembra. È una biografia fatta benissimo, ma io la trovo molto noiosa. Tutti i particolari sono lì, controllati, ma non, secondo me, sviluppati. Questo è un problema delle biografie. Questo invece è un romanzo in quanto i personaggi hanno la loro vita, anche se ritrovi poi tanti personaggi che conosci o che hai conosciuto.
Questo libro ti ha aiutato a superare qualcosa oppure vuole essere...
No, è stato un libro in fondo importante per me, perché ricordati, come tocchi il cervello, finisci con un trauma cerebrale. E qual è il risultato del trauma cerebrale? Ansietà, attacchi di paura, insonnia. Insomma, non è una vita facile.
Ma questo libro ci può insegnare qualcosa o no?
A me è servito moltissimo per ritornare a essere quello che sono. Non è che sia la mia vita, perché è un romanzo. È inventato in fondo, ma basato su una realtà.
Possiamo dire che è una fotografia della tua vita, più o meno, anche se sfogata?
Sì, è la fotografia o il racconto di una vita che è esistita, che poi sia la mia o di altri non ha più importanza.
È un libro da leggere?
Sì, a me è servito moltissimo, perché il cervello è una cosa molto strana, guarda, e questo lo posso dire perché ci sono stati dei momenti in cui non sapevo bene chi fossi.
E ora ti sei ritrovato?
Accidentoli.
Ti sei ritrovato meglio o peggio?
Ma né meglio né peggio, mi sono ritrovato ad essere completo, normale. Se tu a un certo punto, leggendo certi episodi di questo libro, dici: ma questa lettera, per esempio, è stata veramente scritta o è inventata? Questo episodio è avvenuto veramente o è stato inventato perché nella narrazione? Sai, quando tu racconti una storia, la storia, se è buona o se pensi che sia buona, prende il sopravvento.
Ma io qui in alcune pagine del libro leggo che parli di guerra, di Hitler.
Sì, la guerra è stata importantissima, il trauma della guerra è stato importantissimo, non solo per l'Italia, ma per tutto il mondo, diciamo la verità. E il trauma generale poi si frantuma in tanti traumi personali e nazionali.
Quindi quali sono i ricordi che tu hai messo in questo libro? Perché ci sono, devono essere dei ricordi particolari.
Ci sono dei ricordi particolari, è chiaro. C'è per esempio il padre del protagonista, di questo protagonista, che è stato in guerra, Seconda Guerra Mondiale. E dove ha fatto la guerra? In Jugoslavia, o meglio in Slovenia proprio, a Lubiana, e anche in Russia. In Russia il padre non è andato, ma un carissimo amico del padre è andato in Russia. Capito? Perché è biografico e non è biografico. È un libro, io l'ho trovato interessante, chi l'ha letto?
Qualcuno ha avuto la fortuna di leggerlo.
Beh sì, quando ancora era scritto a mano addirittura. Perché oltretutto 3 anni fa o 3 anni e mezzo fa io ho presentato 2 capitoli al Museo Storico a Melbourne che parlano della battaglia di Stalingrado, dove secondo me le forze dell'asse, cioè la famosa alleanza tra Berlino, Roma e Tokyo, persero in fondo la guerra. Secondo me le forze dell'asse hanno perso la guerra a Stalingrado, cioè in Russia. I russi fermarono le armate tedesche. Lo sai quanti erano gli italiani in Russia? 200.000 soldati. E le truppe alpine, cioè le migliori truppe italiane, andarono in Russia, cioè c'erano 3 divisioni, la Vittorio Veneto, la Tridentina e la Giulia. Queste 3 divisioni di alpini, queste erano truppe mandate dal governo italiano, che era il governo fascista, quindi non se ne deve parlare. Dunque questi soldati furono gli unici, e questo lo riconobbe anche Stalin, addirittura, che riuscirono a marciare dal Don, dopo la battaglia di Stalingrado vinta dai russi, a piedi, in pieno inverno, 500 chilometri di neve e di ghiaccio. E queste truppe, metà morirono negli scontri armati con i russi o per il freddo, perché dormivano all'aperto di notte. Sono riusciti a percorrere 500 chilometri a piedi e ritornare in Italia. La metà di questi soldati sono morti o negli scontri armati contro i russi che cercavano di prenderli prigionieri o di freddo. Il freddo ne ha uccisi più degli scontri armati.
Giovanni, non ci resta che aspettare la pubblicazione di questo libro per leggerlo, perché da quanto ci hai detto è molto interessante.
Perché ti rendi conto che è una storia incredibile, che in Italia se ne è parlato molto poco, se ne è parlato più in Russia. Stalin dovette ammettere che gli alpini italiani, e questo è molto importante, soprattutto in Australia, dove gli italiani hanno la reputazione dei soliti mediterranei, sì, gente simpatica, però da non prendere seriamente. Pensa che furono i soli a uscire invitti dalla Russia.
Insomma, questo mandarino del cervello è da leggere, perché dentro questo cervello non c'è solo un mandarino, ma ci sono le storie di tanti protagonisti.
Esattamente. Se si è capito in pieno che cos'è questo libro, cercando di ricostituire la sua storia per ragioni ovvie, perché vivere senza un passato e ti senti perduto un po', hai bisogno del tuo passato. Il presente sì, è importante, ma è importante anche il passato. Il futuro è al di là dell'orizzonte, lasciamolo perdere. Però per avere il futuro ci vuole un presente e un passato. Lui ha il presente, il passato non ce l'ha più, quindi c'è questo problema. Ma per ricostruire questo passato, lui scopre cose importantissime, tipo questa storia delle truppe alpine in Russia. Nessuno crede che i soldati italiani sappiano combattere, no. Se devono combattere per qualcosa in cui crede, sanno combattere meglio e più degli altri. Ne è la prova queste tre divisioni degli alpini. Se vai in Italia, guarda, e vai su nel nord, perché gli alpini venivano quasi tutti dalla regione settentrionale, Lombardia, Piemonte,
Friuli Venezia Giulia,
esattamente, la regione alpina in fondo. Erano truppe abituate all'inverno, resistevano al freddo e hanno fatto delle cose impensate, ma non se ne deve parlare. Perché? Perché c'è il problema del fascismo in Italia oggi, come c'era allora. Per giunta, parlando della Seconda Guerra Mondiale, parlo anche di quello che sta succedendo oggi. Sì, perché oggi è un disastro. In fondo, dal 1945 ad oggi, quante guerre si sono combattute? In cui sono andati anche gli italiani. Corea, Vietnam, poi adesso quest'ultimo episodio del terrorismo e questa campagna anti-islamica. Perché oggi l'antisemitismo continua a esistere, perché c'è ancora l'antisemitismo contro gli ebrei, ma se ne è aggiunto un altro, l'anti-islamismo. Lo vedi anche in Australia e non solo in Australia. Quindi quello che tu hai detto di Mandarino, sì, è vero, lui scopre tante storie. Per riscoprire la sua storia, scopre la storia del mondo che esisteva quando era giovane, quando è maturo, quando è anziano.